Bentornato e bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata numero 100. Finalmente la puntata numero 100, registriamo insieme in live questa puntata. E per non farmi venire mal di schiena faccio anche una bella cosa, il bello della diretta. Ecco qua, così mi vedete in tutto il mio splendore con il mio bel microfono. Ciao Concetta, ciao Giovanni, grandissimi, vi aspettavo e spero che arrivino anche tantissime altre persone a ascoltare questa bellissima diretta che faremo insieme per registrare questa puntata, nel quale vi ho chiesto di farmi delle domande, di chiedermi un po' quali fossero le vostre curiosità, le vostre domande rispetto a Psicologi nella Rete, rispetto alla mia storia, alla mia formazione, magari ho anche curiosità rispetto al mio lavoro. Insomma, a tutto quello che riguarda il progetto, riguarda me, riguarda il lavoro, insomma, riguarda un po' quello che gira intorno, ok, a Psicologi nella Rete e a me, e che mi sarei sottoposta io a questa chiacchierata, ok, a questa intervista che di solito io faccio ad altri colleghi, mentre oggi voi nelle vesti di persone presenti in chat, colleghi presenti in chat, e nelle vesti di persone che mi hanno già fatto delle domande e quindi da quelle inizieremo, farete a me. Quindi oggi Psicologi nella Rete si mette a nudo, anzi direi che potremmo anche chiamarla così la puntata, Psicologi nella Rete si mette a nudo, qualcosa del genere, ok? E quindi direi che possiamo iniziare, no? Come sempre dico, bando alle ciance, sentiamo quello che Simona in questo caso ha da dirci in prima persona, ok? E partiamo con le domande, partiamo con le domande che mi sono state fatte. Iniziamo dalla domanda di Lidia. Iniziamo dalla domanda di Lidia che mi ha chiesto il percorso di studi e lavorativo, cioè come sono arrivata a fare quello che faccio oggi. Allora, qui potremmo aprire un libro, potremmo farci tutta la puntata direttamente su questa domanda in realtà, cercherò di non dilungarmi troppo. Allora, come ho iniziato a fare quello che faccio oggi? Allora, come sapete io sono psicologa, quindi ho studiato, ho fatto il liceo scientifico, già sapendo però che avrei fatto la psicologa, soprattutto gli ultimi anni di liceo ero molto convinta che avrei fatto la psicologa, anche se pensavo che avrei lavorato come psicologa clinica, prima con i bambini, pensavo che avrei lavorato con i bambini, e poi dopo invece ho pensato che mi sarei specializzata con gli adulti, anche se non sapevo bene, diciamo, il focus. Oggi sappiamo che cos'è il focus, ma diciamo che ancora quando facevo il liceo non sapevo bene che cosa aspettarmi, no, da questo lavoro. E ho iniziato psicologia e mi è stato molto chiaro da abbastanza presto, già mentre studiavo, che la psicologia clinica non era proprio il mio settore, per diverse ragioni. Un po' perché non ho la forma mentis per fare la psicologa clinica. Mi piace molto la clinica, ma sono troppo sensibile sotto alcuni aspetti e faccio fatica, ok? Ho sempre fatto fatica a non farmi coinvolgere troppo da certe situazioni e da non in qualche modo attaccarmele addosso, ok? ok? È una cosa, ora so a 36 anni, che è una caratteristica che molte persone hanno e che si impara lavorando a gestire, ma io in quel momento non me la sentivo, quindi mi sono e ho scoperto poi che la psicologia non è solo psicologia clinica, ma ci sono anche tantissimi altri rami della psicologia che sono interessanti. Uno di questi è la psicologia del lavoro, che io ho studiato a Genova, sono di Genova, ho studiato a Genova e diciamo che quando mi sono laureata io non era un ramo percorribile la psicologia del lavoro, c'erano solo due rami, o la psicologia di comunità o la psicologia dello sviluppo, che poi in realtà come curriculum di studi non si differenziavano molto l'uno dall'altro, ma giusto per un paio di esami. Quello che poi ha fatto la differenza per me è stato il tirocinio. Tirocinio che ho scelto di fare prima una parte in un'azienda, in una multinazionale, nell'ufficio della formazione per la sicurezza, e seconda parte in una RSA facendo una ricerca sul burnout per il personale ospedaliero. E quindi motivo per cui ho deciso di specializzarmi nella parte psicologia del lavoro. Dopodiché, proprio perché ero interessata a questo mondo, mi piaceva tantissimo e avrei voluto all'epoca continuare in questo settore, ho fatto due corsi di specializzazione. Un master in direzione delle risorse umane e poi un corso di specializzazione in gestione delle risorse umane. Sì, teoricamente voi potreste dire, ma avresti dovuto farli al contrario. E invece sono capitati così, perché il primo master era un master a pagamento che mi sono pagata io, e è venuta fuori l'occasione, me l'hanno proposto e io ho accettato di farlo. E il secondo corso era invece un corso finanziato dalla regione, che è uscito dopo appunto questo master e che prevedeva comunque diciamo l'approfondimento di tematiche che nel master non avevo visto, e allora ho deciso comunque di partecipare. Percorsi che comunque mi hanno permesso di approfondire, okay, diverse tematiche legate alla gestione delle risorse umane e del personale per le aziende, sia la parte di formazione che avevo già visto, ma anche la parte di selezione, la parte di acquisizione del talento, la parte di reward, la parte di diverse parti anche con proprio a livello organizzazione, cioè tante tutte le parti che riguardano la gestione del personale. E nel frattempo ho lavorato per un'altra azienda che faceva sicurezza sul lavoro, sempre nell'ufficio formazione, organizzando corsi, erogando corsi, imparando a fare docenza, mi sono specializzata nella docenza nell'ambito comunicazione per la sicurezza sul lavoro, e poi come libera professionista ho portato avanti un progetto abbastanza grosso di analisi del rischio stress e lavoro correlato, e poi alla fine, dopo il corso di gestione risorse umane, il mio ultimo lavoro nella mia vita precedente, precedente vita lavorativa come la chiamo io, è stato sempre per un ente di formazione accreditato da Regione Liguria, e mi occupavo di tutto quello che riguardava la formazione, quindi da progettazione dei corsi, sia finanziati che non finanziati, alla parte di tutoraggio, alla parte di anche amministrativa, erogazione, facevo anche docenza, insomma in un piccolo ente, come del resto in una piccola azienda, si fa tutto, si fa quel che si può. E si cerca di imparare tutte queste parti. Cosa è successo poi? Lo voglio raccontare qui. E, insomma, un po' lo sapete già perché, come dire, un po'... l'ho già detto, ma insomma lo voglio raccontare. Sono rimasta incinta e in pratica già il lavoro stava cominciando a diventare abbastanza pesante, ma mi piaceva molto però, e ho formato la mia sostituta, perché la mia sostituta è arrivata prima che io me ne andassi, l'ho formata. Finché poi a un certo punto, al ritorno dalla maternità, è successo qualcosa perché il mio capo di allora non ha particolarmente apprezzato il mio rientro, o comunque non gli servivo più. Aveva questa ragazza, questa sostituta, che in qualche modo aveva preso il mio posto e non aveva intenzione di avere figli, non aveva intenzione di mettere su famiglia, e quindi sicuramente era più comoda da tenere che non una ragazza con una figlia piccola, no? E quindi da quando sono rientrata, per i successivi 3 mesi, diciamo che la situazione è stata molto pesante, no? Ho subito del mobbing, lo dico consapevolmente, nel senso che io ho diciamo lavorato anche nell'ambito del come dire dei problemi, ok, dei disturbi, delle situazioni di disagio sul posto di lavoro, quindi so perfettamente cos'è il mobbing e so come si presenta, so quali sono le motivazioni che lo portano a emergere. E ho subito del mobbing. Il fatto che io lo sapessi non ha impedito che io lo subissi, perché il mio capo di allora sapeva benissimo dove andare a pungolare, dove andare ad attaccare, e quindi per 3 mesi, sono stati 3 mesi, vi dico la verità, di inferno. 3 mesi di inferno che mi hanno portato a un certo punto a dire: ok, non, qua dentro non ci posso più stare, non posso, come dire, anche buttare tutto questo peso sulla mia famiglia, su di me, sulla mia famiglia, e ho deciso di licenziarmi. Io, visto che mia figlia aveva meno di un anno quando mi sono licenziata, sono riuscita a licenziarmi come madre lavoratrice, ero tutelata in questo senso, quindi non ho dovuto dare il preavviso, da un giorno all'altro ero a casa e ho potuto chiedere la NASPI. Dopodiché ci sono stati dei mesi di umore molto molto depresso. Sono stata molto molto male, perché comunque il mobbing è una situazione che ti porta a sentirti una fallita, a sentirti una persona veramente inutile, ti fanno sentire inutile, ti fanno sentire che non hai nessun potere, che in qualche modo non sai più fare niente, e mi sentivo assolutamente impotente in questa situazione. Fortunatamente dopo qualche mese, complice anche, devo dire la verità, lo ringrazierò per questo, mio marito, che, visto che mi ha visto così, ha cercato di tirarmi su, sapendo che io avrei potuto fare molto di più e che comunque avrei potuto tirarmi su con le mie forze, mi ha detto: ma perché non provi a, come dire, ricostruire un po', no? Perché guarda, ci sono dei webinar in questo periodo, e mi ha diciamo fatto vedere che c'era una serie di webinar, tra cui uno di quelli che ho seguito, su il mondo digitale, quindi su come ricollocarsi nel mondo digitale. E uno in particolare era proprio tenuto, diciamo, da Cisco, non so se conoscete, è un ente importante per quanto riguarda la formazione sul digitale, e parlava una psicologa e proprio diceva come era possibile, diciamo, lavorare sul digitale anche avendo delle competenze più umanistiche, più anche da psicologa, lei, no? Raccontava la sua esperienza, ok, sul digitale. La cosa mi ha interessato talmente tanto, mi è piaciuta talmente tanto, che da lì è iniziata la mia risalita. Ho deciso di prendere a seguire delle persone che avrebbero potuto ispirarmi, da cui avrei potuto imparare, tra cui Riccardo Scandari, il primo che ho iniziato a seguire e che ancora oggi seguo con piacere, tra cui Alessandro Mazzù e Alessio Beltrami, nomi che mi avete già sentito fare, Giulio Gaudiano per la parte sicuramente del podcast e tanti 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 altri. E da lì ho preso a riformarmi, stavolta sul digitale, un'altra volta per la parte di digital marketing, soprattutto all'inizio. Quindi ho fatto due corsi, uno, diciamo, per imparare cosa fosse e quali fossero gli strumenti del digital marketing, e l'altro come consulente di digital marketing. E poi mi sono autoformata anche lavorando su di me molto e sulla parte di personal branding, per imparare a usare gli strumenti. E da lì ho iniziato il mio percorso personale, di rinascita personale e professionale, e poi anche appunto il podcast che è nato per gioco, tra virgolette, podcast Psicologi nella rete, di cui oggi siamo alla puntata 100, quindi tanto gioco non è, ok? Però nasce come voglia, ok, di mettere a disposizione delle persone delle informazioni, delle ispirazioni, ok? Attraverso una cosa che penso di saper fare bene, o comunque penso che sia uno dei miei punti forti, che è quello di raccontarsi con la voce, cosa che mi è sempre piaciuto fare, meno forse del video, però volevo provare e la cosa è andata bene, quindi questa, e il resto è storia, come si suol dire. Piccola parentesi, mi raccomando, se arrivate salutemi in chat, fate domande, io seguo la mia scaletta delle domande, ma do la priorità a voi in live. Se avete domande, se avete curiosità, scrivete in chat, salutatemi, fate domande, riflessioni, eccetera eccetera, e interagiamo, perché vorrei che fosse una puntata interattiva. Quindi vi leggo in tempo reale e mi piacerebbe interagire con voi su questo, e vi do la priorità ovviamente sulle domande rispetto a quelle che ho già, perché chi è in live ha sempre la priorità, ok? Quindi spero di aver risposto a Lidia, spero di averti risposto un po' rispetto al mio percorso, e questo è. Allora, passiamo alle altre domande, se non ce ne sono in chat, ok? Passiamo alle altre domande che mi sono state fatte nei giorni scorsi. Allora, Claudia mi chiede, pensi sia cambiato in te qualcosa confrontando gli inizi e ora? Se sì, cosa? Sono cambiate tante cose, Claudia, veramente tante cose. Io mi ricordo innanzitutto, all'inizio ci mettevo proprio a livello anche di tempo, se parliamo del podcast, immagino, quindi stiamo parlando di Psicologi nella rete, all'inizio ci mettevo veramente tanto 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 tempo a pubblicare una puntata e ricordo che la prima puntata di Psicologi nella Rete ci ho messo due pomeriggi a pensarla, scrivere la scaletta, scrivere il copy, diciamo, e registrarla. Ho dovuto registrarla ben più di una volta, montarla, editarla e pubblicarla. Quindi è stato veramente un parto quasi. Però ero molto soddisfatta di quello, del lavoro che avevo fatto, perché era la mia prima puntata autoprodotta ed ero orgogliosa, no, di questa cosa. Già il fatto di averla pubblicata mi piaceva. Oggi per pubblicare una puntata ci metto di solito un'oretta, tra una barra due ore, dipende da che tipo di puntata è. Anzi, differenziamo per quanto riguarda le puntate che diciamo dove io approfondisco temi, ci metto dall'una alle due ore a seconda di che tipo di puntata è, dove nel 1/2 ore ci sta tutto, cioè ci sta la produzione del materiale, quindi anche della scaletta e del copy, ci sta la registrazione, ci sta la post-produzione e ci sta la pubblicazione. Quindi in quelle due ore, un'ora e mezza, due ore, ci sta tutto. Per quanto riguarda le interviste, ovviamente la questione è leggermente diversa, perché io devo in quel caso incrociare i miei impegni e la mia disponibilità di tempo con quella delle persone che mi concedono il loro tempo, e quindi a quel punto c'è la parte di organizzazione dell'appuntamento, c'è la parte di registrazione con l'ospite, che di solito è la parte centrale, e poi io a parte mi registro intro e fine, metto tutto insieme, quindi post produco mettendo tutto insieme, produco il materiale per pubblicizzare la puntata e poi pubblico. E questo mi porta via, magari commettendo tutto, anche lì 2-3 ore, indicativamente il tempo è lo stesso, ma se nel caso dell'intervista è spartito in più tempo, in più giorni, diciamo, nel caso della puntata autoprodotta, di solito riesco a fare tutto insieme. E di solito, piccolo segreto che metto qua, lo faccio il sabato mattina. Sabato mattina, perché ora che il lavoro sta aumentando e quindi anche le persone, diciamo, i clienti, ok, stanno aumentando, i progetti stanno aumentando, stanno uscendo nuovi progetti e tutto, la settimana è abbastanza piena, e quindi dedico il sabato mattina di solito a questa operazione. Se non è il sabato mattina, di solito è il venerdì, quindi uno dei due giorni. Altre cose che sono cambiate, sicuramente la mia capacità di esposizione e di parlare al microfono. Allora, parlare al microfono non è una banalità. Chi fa podcast, ma anche chi fa video, lo sa. Non è una banalità, perché ti ritrovi a parlare da solo, da sola, con un affare inanimato davanti, e quindi solitamente non sai come si fa all'inizio, ti senti anche un po' in imbarazzo, ti senti anche un po', un po' spiazzato, un po' spaesato rispetto a questo affare, che dici, boh, cos'è, come si fa? E all'inizio era un po' imbarazzante, motivo per cui ci mettevo anche più tempo, come dicevo prima. Adesso invece è più naturale, il microfono è il mio miglior amico e mi viene naturale farlo, parlare al microfono. All'inizio ero molto anche come stile comunicativo penso sia cambiato molto. All'inizio ero molto più impostata, ora sono molto più naturale, mi sento più naturale. E anche nella post-produzione all'inizio tendevo veramente a essere fin troppo precisina, nel togliere qualsiasi punto, anche qualche che magari dava magari anche un po' però di respiro al discorso. Adesso invece tendenzialmente preferisco un discorso più naturale. Se esce qualche pazienza, sono io che sono fatta così. Se lo vuoi sapere, Claudia, la mia sindrome dell'impostore è sempre lì, si sta evolvendo, ma c'è sempre. Per quanto riguarda il podcast, sta un po' più zitta, però parla per quanto riguarda invece altre cose. Quindi da quel punto di vista non cambia. Saluto chi sta arrivando in chat, fatevi sentire, fatemi domande, ripeto, avete la precedenza sul resto, quindi se avete domande, riflessioni, fatele assolutamente, parliamo insieme. Questa puntata la sto registrando con voi perché voglio che sia una puntata molto interattiva, quindi parliamo insieme. Okay. Allora, sempre Claudia mi chiede momenti top e down del tuo percorso con il podcast. Allora, momenti top e down. Allora, sicuramente un momento top, me lo ricordo. Allora, il primo momento top è quando ho pubblicato la prima puntata. Perché non sapete, cioè chi ha dei progetti digitali lo saprà sicuramente, ma la pubblicazione del primo contenuto, della prima puntata, del primo video è sempre un'emozione, perché vedi veramente che il progetto sta diventando reale. Quindi, indipendentemente da tutto, veramente è un'emozione grandissima. Indipendentemente anche da quanti ascoltatori avrai, in quel momento all'inizio non te ne frega niente, l'importante per te è averla pubblicata, e quindi è veramente un'emozione bellissima. Ricordo che veramente ero lì che dicevo, veramente l'ho fatto, la possono ascoltare, è reale, ed ero veramente contenta. Un altro momento top è stato per me, ad esempio, il Festival del Podcasting dell'anno scorso. È stato emozionante, è stato un momento top, perché ho potuto vedere le facce delle persone, di alcune persone che avevo intervistato, e quindi è stato bellissimo per quello. Mi sono potuta presentare con il mio podcast e in quel momento sono riuscita a ottenere un'intervista con Gennaro Romagnoli, che saluto se ascolterà mai la puntata, ed è stato veramente bello, perché per me era una cosa che non avrei pensato di ottenere, no? E vi racconto questo aneddoto, perché io praticamente con Gennaro eravamo lì fuori che parlavamo, io e altri 3 o 4 colleghi, tra cui c'era anche Gennaro, e si parlava del più e del meno, no? Ed anche della professione, eccetera eccetera, no? E Gennaro poi, quando ci ha chiesto un po' che progetti avevamo, che podcast avevamo, quando lo chiede a me e gli dico, guarda, io ho un podcast che si chiama Psicologi nella Rete, intervisto anche colleghi e non colleghi che hanno progetti digitali che mi piacciono, che mi interessano, che mi entusiasmano, no? E quindi e quindi niente, come dire, l'ho finita un po' così, no, la frase. Lui mi guarda e mi fa, ma allora il mio non ti piace? Io mi sono messa a ridere e gli ho detto, no, il tuo mi piace tantissimo, però non pensavo di essere ancora, come dire, no, in grado di poterti chiedere una intervista. Lui si è messa a ridere e mi ha detto, assolutamente sì, sentiamoci, perché mi fa piacere. E lì veramente è stato top. Allora, Giovanni ci dice che la prima puntata pubblicata è un mix perfetto tra timore, curiosità e soddisfazione, che si può riassumere con l'espressione "Oh mio Dio, l'ho fatto". Assolutamente, Giovanni, verissimo. Io ho pensato proprio quello, ho detto "L'ho fatto davvero", e soprattutto è pubblicata, le persone la possono ascoltare. E poi vabbè, tutti i timori del "Oh mio Dio, adesso ho fatto una cazzata e se ho detto delle cavolate", eccetera, eccetera, eccetera. Però è stato molto molto bello lo stesso. E quindi, tornando ai momenti top e down, sì, sicuramente questo è stato un altro momento top. Momenti down, grandi momenti down, non ce ne sono stati. Ci sono stati dei no, ad esempio, delle interviste che ho un po' patito. Non perché fossero dei no in sé per sé, ma per il modo in cui mi sono stati detti, uno soprattutto, che vi ho già raccontato, ma lo riracconto perché è sempre, come dire, è sempre interessante. Una persona, una collega, non farò il nome, che, a cui ho chiesto l'intervista e... insomma, per giustificarsi sul fatto di non voler fare l'intervista con me, mi ha detto all'inizio: guarda, sì, io però, come dire, ho diverse attività, voglio trovare un equilibrio tra vita personale e vita professionale, quindi devo scegliere bene le collaborazioni da portare avanti. E questo per me era sensatissimo. Finché non mi, la domanda successiva non mi ha, mi sono cadute le che non ho, perché mi dice: quanti ascolti fa il tuo podcast? Io a quel punto dico: guarda, dipende dalle puntate, e qui ve li dico chiaramente, cioè le mie puntate fanno tra i 50 e i 150-200 ascolti a puntata. Non sono le migliaia di ascolti che fa altri podcast per adesso, ma sono persone comunque interessate a quello che faccio, e a me interessa, no, il fatto che siano, tra l'altro, sempre le stesse, o poi anche colleghi nuovi che scoprono il podcast, ma come dire, non ho le migliaia di ascolti che hanno altri podcast. E lei mi scrive: vabbè, allora guarda, facciamo così, ci sentiamo quando sei un po' più cresciutella, e mette la faccina che ride. Io a quel punto, nella mia testa, ho pensato: come no, non ci rivedremo mai più, perché io non voglio, non perché, come dire, no, non è una questione di vendetta, perché per me chi ha questo tipo di valore della metrica, del numero in sé per sé, non è una persona con cui voglio collaborare, perché il mio valore è un altro, il mio valore è la collaborazione, il mio valore è la qualità di quello che sto facendo e l'interesse reale delle persone che ascoltano le puntate, che ascoltano quello che faccio. E quindi non mi interessa, ok, il fatto di arrivare a 2000, 3000, 10000 persone a caso. E quindi ho pensato così, e poi gli ho detto: sì sì, certo, ma non credo che intervisterò mai questa persona, quindi questo è stato uno dei momenti in cui, è un altro momento down, poi passo alle altre domande. È stato quando, all'inizio del mio percorso, ho parlato con un collega, chiedevo molti feedback ai colleghi, no, rispetto ai miei progetti. E un collega mi ha detto: guarda, secondo me stai sbagliando approccio. E ho detto: come mai? Rispetto al podcast. Perché secondo me non dovresti intervistare i colleghi, non dovresti intervistare nessuno, perché dovresti dare valore a quello che fai tu, mentre se tu intervisti i colleghi, dai risalto a loro, e quindi le persone, no, che vogliono rivolgersi a un professionista, come dire, andranno da loro, non verranno mai da te, e, come dire, scosti l'attenzione dal tuo progetto al loro progetto, e quindi non crescerai mai così. E questa cosa, soprattutto ero all'inizio, badate bene, ero proprio all'inizio, mi ha un attimo sconnessa, no? Nel senso di dire: ok, veramente sto sbagliando, veramente non dovrei farla questa cosa. Poi in realtà ho capito, pensandoci bene, che quello è il valore aggiunto, uno dei valori aggiunti del mio progetto, quindi caro, non posso dire il nome anche in questo caso, anche lì ci hai visto male, perché il mio grande valore invece è questo, e quindi le interviste continuerò a farle, ne farò anzi tantissime, e sono molto contenta, e le persone che ascoltano sono molto contente di quello che sto facendo, quindi a me non interessa, come dire, sgomitare per avere il mio spazio. Secondo me c'è spazio per tutti e ognuno nel suo campo, ovviamente, e quindi continuerò su questa strada. Allora, abbiamo due commenti. Giovanni dice: per quanto mi riguarda e credo anche per molti colleghi, meno male che l'hai fatto di pubblicare la prima puntata. Grazie Gio, assolutamente, meno male che l'ho fatto. A questo punto dobbiamo ringraziare anche allora chi mi ha fatto mobbing, perché forse non l'avrei mai fatto se fossi rimasta in quell'azienda. Concetta dice: non ci sarà più spazio, il valore principale è il rispetto e sta collega non ce l'ha. Concetta, è vero, per me è così, per molti altri è diverso, per me è così, per me diciamo lo spazio in questo podcast va solo a chi ha, a chi è con me in linea con i miei valori, no? E quindi come dire, per me è importante che chi che chiacchiera con me, ma chi collabora con me, abbia forte questo valore della collaborazione. Chi non ce l'ha o chi ce l'ha per finta può andare a collaborare con altre persone, con altri colleghi. Allora andiamo avanti, fate domande, salutatemi, siete più di due in qua a sentire, fatemi, scrivete in chat, interagiamo, fatevi sentire. Giovanni, che è anche in chat, giusto per leggere la tua domanda, Giovanni Avornia mi ha chiesto: come vedi psicologi nella rete da qui a un anno o due? Pensi che diventerà qualcosa di altro rispetto al podcast, esempio ente di formazione o simili? Allora Gio, io sono contenta che tu abbia, come dire, tante aspettative nei miei confronti, ma da qui a un anno o due sarà difficile che diventi qualcosa di così grande come un ente di formazione. A parte gli scherzi, che non sono troppo scherzi, io ho idea di quello che vorrei che diventasse psicologi nella rete, ma non da qui a un anno, magari da qui a 5-10 anni, quello sì. Vorrei che diventasse un, non so se proprio un ente di formazione, però sicuramente un centro, una realtà, ok? Dove non lavoro solo io, dove magari lavorano anche altri colleghi, che si occupi a tutto tondo della comunicazione degli psicologi. E che quindi aiuti gli psicologi a tutto tondo, quindi non solo magari per la parte di personal branding, ma anche magari per quelle parti di cui io non mi occupo, quindi magari la parte di marketing, la parte di contenuti eventualmente, ma non diciamo sempre nell'ottica di psicologi nella rete, quindi mai nell'ottica del come dire, mai nell'ottica dell'agenzia pubblicitaria, ok? Non voglio che diventi un'agenzia pubblicitaria, voglio che diventi una realtà importante dove gli a cui gli psicologi si possono rivolgere e possono imparare, come dire, a comunicarsi in modo etico, in modo unico, personale, professionale ed efficace, ovviamente, dove ci saranno sicuramente dei corsi, quindi dove le persone potranno imparare a farlo da sole, ma dove, se non se la sentono, possono anche essere supportate da professionisti. Questo sarebbe un sogno, è il mio sogno nel cassetto che ora vi ho detto, spero che, come dire, non si dissolva, ok, nell'etere, ma insomma da qui a uno o due anni la vedo molto difficile, però sicuramente da qui a 10 anni ci si può lavorare, quindi se poi c'è qualcuno che mi vuole aiutare in questo senso possiamo parlarne, però per me sarebbe veramente bellissimo fare una cosa del genere, perché vorrebbe dire diventare anche un punto di riferimento, no, per gli psicologi in questo senso, che possono imparare a farlo in modo etico e in modo però efficace, cioè unire insieme queste due cose che solitamente sembra che non vadano d'accordo, invece devono andare d'accordo. E un altro piccolo sogno è entrare con questa realtà all'interno dell'università per insegnare come competenze queste competenze già all'interno del percorso universitario. Questo però è già più difficile, quindi non so darmi un orizzonte temporale, però sicuramente è un sogno, una cosa che mi piacerebbe molto 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 fare. Concetta dice: tu ne hai tanto di valore. Grazie Concetta, ti ringrazio. Per me è importante che questo venga visto e venga riconosciuto, perché ci metto tutta me stessa in questo progetto, in questi progetti, e quindi sono contenta se questa cosa si vede. Lisa cosa mi chiede? Cosa diresti alla Simona che stava per iniziare a lanciarsi in questo progetto? Quali errori rifaresti e quali ti risparmieresti? Che domanda! Allora, cosa diresti alla Simona che stava per iniziare a lanciarsi in questo progetto? Allora, le direi lanciati, ok? Quindi fai bene a lanciarti. Le direi non farti sconnettere dalle persone rispetto ai tuoi valori, che invece sono importanti, quindi non farti ingannare, ok, da quelli che ti dicono che stai andando nella direzione sbagliata perché dovresti seguire delle direzioni più facili o anche magari più competitive, perché non è così che vuoi fare tu e stai andando nella giusta direzione. Vorrei dirle che non tutti quelli con cui diciamo verrai in contatto capiranno il valore di quello che stai facendo, ma molti sì, e verrà il tempo in cui questa cosa verrà riconosciuta, quindi va bene così. Ci vuole tempo, ci vuole costanza, ma la costanza lo sai e ce l'hai, però ci vuole tempo per iniziare a vedere i risultati, ma i risultati arriveranno. E quindi questo sicuramente glielo direi, perché la Simona di 2 anni fa era sicuramente una Simona più impaziente, ok, di vedere dei risultati, e non credo che rifarei delle cose tanto diversamente da come le ho fatte, però probabilmente non mi arrovellerei tanto, non mi brucerei il fegato se non arrivano i risultati che mi aspetto. Ecco, quello sì. Ne andrebbe un po' meno in salute. Ecco, questo senso sì. E non so neanche se mi risparmierei degli errori, perché sono quelli che poi mi hanno aiutato a capire determinate cose importanti che se no probabilmente non avrei capito. Quindi come errori penso che rifarei il percorso allo stesso modo. L'unica cosa forse tenterei di farle capire che alcuni feedback che vengono da persone che sembrano più esperte, arrivano, ma sono solo un punto di vista tra 150.000, un punto di vista che probabilmente non tiene conto dei tuoi valori, e quindi probabilmente un punto di vista che in una certa direzione può andare bene, nella tua no. E quindi non ti arrovelare troppo il fegato per questo, Simona, mi raccomando. Ok, passiamo alle domande anonime, perché poi dovete sapere anche che ho messo a disposizione anche il link anonimo per fare le domande. Qualche domanda anonima mi è arrivata, quindi andiamo avanti sulle domande anonime. Quelli che sono in chat, se vogliono fare le loro domande, ricordo, fatele e sarete sicuramente, passerete avanti a quelli che mi hanno fatto le domande prima, perché insomma chi è in live deve avere assolutamente un riconoscimento su questo. E saluto quelli che stanno arrivando. Allora, Qual è il tuo modello di business? Come riesci a guadagnare da interviste e dirette? Ecco, questa è una domanda molto tecnica, sono contenta anche che me l'abbiano fatta, perché diciamo che io tendenzialmente non guadagno dai contenuti, non direttamente, quindi non metto, come avete visto sul podcast, non metto pubblicità, e questa è una scelta che io ho fatto consapevolmente. C'è stato un momento in cui ho pensato se metterla o meno. Sapete che i podcast, chi ascolta podcast lo sa, possono mettere all'interno dei loro show delle pubblicità che vanno a, diciamo, sponsorizzare determinati servizi o prodotti, quindi che siano sia degli stacchi pubblicitari tenuti da altri, sia delle sponsorizzazioni che il presentatore fa all'interno del suo podcast parlando di un altro prodotto o servizio, sono pubblicità per cui si può guadagnare direttamente in base agli ascolti che il podcast fa. Allora, io ho pensato a questa cosa e ho deciso di non farla. E ora vi racconto perché. Pausa acqua. Molto importante per chi fa podcast, bere tanto. Ho deciso di non farlo perché il mio podcast ne avrebbe risentito. In che senso? Nel senso che il mio podcast, secondo come l'ho pensato io, si basa su una relazione, ok, intima, anche abbastanza intima, tra quello che io racconto e la persona che ascolta. Quindi più la persona mi ascolta, più dovrebbe acquisire la fiducia nei miei confronti. Perché, come dire, quello che gli sto raccontando da una parte è utile, dovrebbe essere utile per la sua professione, dall'altra è una chiacchierata che faccio con lui. E quindi l'inserzione pubblicitaria avrebbe rovinato un po' questa relazione. È come se tu, mentre stai parlando con un amico o un'amica, e siete lì a chiacchierare, vi passa l'omino delle rose e vi dice ogni 10 minuti, vi dice: vuoi comprare una rosa? Cioè, la conversazione perde un po' di presenza. Figurati in più se l'omino è chiamato direttamente dal tuo amico a fare la sua sponsorizzazione. Allora a quel punto dici: ma allora, come dire, no, non vuoi che parliamo, non vuoi che chiacchieriamo. Ecco, io ho avuto questa sensazione pensando di inserire le pubblicità all'interno del podcast, e quindi ho preferito non farlo. Non ho sponsor, ok? Non ho sponsor che per adesso pubblicizzano o promuovono il mio progetto, perché uno, non li ho cercati, due, non hanno cercato me. E comunque, se anche un domani accettassi uno sponsor, cosa che non lo so perché ci dovrei pensare, dovrebbe essere un qualcosa che si sposa con quello che faccio, altrimenti non ha senso. L'unica cosa, tra virgolette, che potrebbe direttamente sponsorizzare, diciamo, il mio progetto, anzi, più che sponsorizzare, finanziare direttamente il mio progetto, è il mio canale Patreon, che io ho aperto e dove ci sono già dei finanziatori. Parlo ad esempio di Giovanni, che vedo in chat, ma anche altri, di cui faccio i nomi in tutte le puntate, dove le persone interessate possono entrare all'interno di questo canale e scegliere un livello di finanziamento all'interno del canale. Quindi c'è quello da 3 euro, ma ce n'è anche altri, 3 euro al mese, e dando questa, diciamo, quota mensile finanziano il progetto ricevendo dei regalini, reward, ok, per quanto riguarda il loro finanziamento. Ho dei finanziatori che li sentite nominare in modo molto trasparente in tutte le puntate, li nominerò anche alla fine di questa puntata, ma sono l'unica fonte, tra virgolette, di finanziamento diretto sui miei contenuti, ok? Per quanto riguarda invece il mio lavoro, che si collega ai miei contenuti, perché io attraverso i miei contenuti mi faccio conoscere dai potenziali clienti che poi, se vogliono, si possono, come dire, rivolgere a me per i miei servizi, a quel punto lì mi faccio pagare, perché è un lavoro, è una professione, e quindi io guadagno da che cosa? Dai servizi che porto avanti con i miei clienti. I contenuti, il podcast e i canali social mi servono per instaurare una relazione con i miei potenziali clienti, con le persone che mi seguono, e per farmi conoscere per chi sono realmente e eventualmente, se qualcuno è interessato a lavorare con me, mi chiama. Questo è, diciamo, il mio modello di business, tra virgolette. Ho intenzione di cambiarlo? Per ora no, nel senso che per ora è quello che per me, psicologa, e che del resto porto avanti anche nelle mie consulenze, quindi che consiglio nelle mie consulenze, è quello che per gli psicologi funziona meglio se una persona ha intenzione di vivere del proprio lavoro, perché è quello che mi permette, come dire, di farmi conoscere e di acquisire più clienti grazie ai miei contenuti. Quindi questo è. Non so se ci sono riflessioni su questo, ma ve l'ho proprio raccontata in modo trasparente. Sapete che io non voglio nascondere niente in questo senso, quindi per me è così. Poi ci sono persone che fanno diversamente, che magari anche psicologi ho sentito che inseriscono le pubblicità all'interno dei podcast, che si fanno sponsorizzare da realtà, che in qualche modo insomma hanno diverse fonti di finanziamento, e sono contenta per loro, sono scelte diverse. Ma io, che non voglio fare la content creator di lavoro, cioè il mio lavoro è fare la consulente di personal branding per psicologi, questo è il mio lavoro. I contenuti, quindi il fatto di essere una content creator, è parte del mio lavoro, ma non voglio che la mia maggior fonte di guadagno sia legata alla creazione di contenuti, se no avrei fatto un altro tipo di scelta. Quindi sono due scelte completamente diverse. Abbiamo ancora due domande, poi se volete farne in chat io vi leggo. Allora, mi piacerebbe fare dei podcast, ma non mi sento pronto e non amo la mia voce. Non saprei da dove iniziare sul piano tecnico e dei contenuti. Tu come hai iniziato? Ti hanno aiutato? Hai fatto dei corsi? Hai investito molto denaro? Allora, podcast... io come ho iniziato? Beh, un po' l'ho detto prima. Allora, io ho fatto un corso di fare podcasting, si chiamava, era di Giulio Gaudiano. Ho iniziato imparando le basi con quello. Dopodiché, una volta imparate le basi, mi sono lanciata. Mi sono lanciata e ho sperimentato. Un po' quello che anche dico sia nei miei contenuti, sia con i miei clienti. Una volta che uno ha imparato e si è fatto mi sono fatta un progetto, ovviamente, ho deciso il mio target, il mio focus, il mio stile, ho progettato un minimo, come dire, il mio piano editoriale, ho comprato la strumentazione minima, io avevo già comprato un microfono, ma il mio microfono iniziale era veramente da 30-40 euro, già si trova un buon microfono che può, come dire, fare un ottimo lavoro. Ci sono poi degli strumenti gratuiti per registrare, come ad esempio Audacity, e post produrre sempre Audacity, che fanno un ottimo lavoro per chi inizia. Un paio di cuffie, anche lì saranno una ventina di euro, se non ce l'hai, chi ce l'ha a posto così. E io ho come hosting, quindi l'hosting che cos'è? È lo spazio dove inserire le proprie puntate del podcast. Io come hosting ho Anchor.fm, che è l'hosting collegato direttamente a Spotify ed è gratuito. Ha delle limitazioni ovviamente che riguardano il numero di show, quindi il numero di podcast che puoi creare con quell'hosting, uno. Quindi io, diciamo, con quel account sull'hosting posso creare un solo show, quindi Psicologi nella Rete, punto. Se volessi creare altri show, mi devo o creare altri account o rivolgermi a un hosting diverso, come ad esempio Spreaker, che invece ha diversi livelli di hosting anche a pagamento che ti permettono di fare più cose. E ho cominciato così, mi sono creata io la copertina, mi sono creata io il progetto di io e insieme ci abbiamo studiato con il mio tecnico di fiducia, come lo chiamo io, che è mio marito. Abbiamo giocato un po' con Audacity per capire come funzionasse, ho guardato dei tutorial su YouTube che si trovano e provato, abbiamo fatto tante prove, abbiamo trovato la nostra soluzione e da lì mi sono lanciata, ho fatto le prime puntate e l'ho riascoltate. Una cosa da fare per chi inizia a fare podcast è riascoltatevi. Non vi piacerete, non vi piacerà la vostra voce, non vi piacerà il modo in cui avete parlato, non vi piacerà quella parola detta così, non vi piaceranno le pause, non vi piacerà niente. Però ascoltarvi è un esercizio importantissimo per capire intanto come è sentita la puntata da chi ascolta e poi anche per rendersi conto del ritmo, rendersi conto di tante cose che mentre si registra non si hanno proprio sott'occhio. E poi la questione si è evoluta lo stile, si è evoluto il piano editoriale, la copertina è rimasta la stessa perché bene o male mi piace, quindi non c'è stata una modifica. Il jingle è sempre quello perché per me è abbastanza riconoscibile, ma nel tempo è cambiata l'introduzione. Si sperimenta, si analizza e si evolve, si cambia, si modifica. Non ho investito molto denaro, soprattutto all'inizio, poi ovvio più vai avanti, più decidi, allora cambio la strumentazione perché magari mi rendo conto che quel microfono ha un suono diverso, quindi provo un altro microfono piuttosto che sponsorizzo qualche puntata, cioè poi si può fare tutta una serie di ragionamenti. Ma all'inizio con 20-30 euro si inizia proprio tranquillamente. E se non ti piace la mia voce, caro amico, cara amica mia, registrati e riascoltati e cerca di capire quali sono le caratteristiche della tua voce. Cerca di capire quali caratteristiche peculiari ha e su cosa potresti puntare. Ripeto, non ti piacerai, ma cerca di conoscerla la tua voce. C'è una puntata del podcast che ti invito, caro amica o cara amica che mi ha fatto questa domanda, ad ascoltare, che è la puntata, l'intervista che ho fatto a Sandro Ghini di Mettiamoci la Voce, che è un altro bellissimo podcast che vi invito ad ascoltare, che vi insegna a conoscere la propria voce. E ascoltate quella puntata lì di Mettiamoci la Voce, perché ci sono tanti spunti e tante chicche che Sandro ci ha dato in questa puntata che secondo me potrebbero fare al caso tuo. Quindi ascoltati bene questa puntata. Bene, siamo all'ultima domanda, ragazzi e ragazze, siamo all'ultima domanda, poi vediamo se ce n'è in chat. Allora, mi piacerebbe capire come avviare una pubblicizzazione della mia attività utilizzando i social, quali usare e come, e quali mezzi usare per creare dei webinar tematici da poter proporre ai clienti, sia gratuiti che a pagamento. Bene, io a questa persona che mi ha fatto questa domanda potrei dire sentiamoci per una consulenza. Ora, non per cattiveria, ma io non ho nessun, come dire, nessun elemento per poterti dare delle risposte, caro amico, cara amica, perché, come dire, non di solito la strategia che io propongo è personalizzata al 100%. Quindi ti posso dire, ok, fare webinar, potresti usare, ci sono degli strumenti per fare webinar molto interessanti, come ad esempio da Webinar Jam o altri, che però sono a pagamento e costano veramente tanto per iniziare, quindi io di solito non li consiglio. Il webinar si può tranquillamente organizzare su piattaforme come Zoom, ad esempio. Nel momento in cui tu decidi di prendere le iscrizioni, ad esempio con uno strumento come adesso non mi viene il nome, aspettate che cerco, ecco, come Eventbrite è uno strumento che ti permette ad esempio di creare degli eventi e prendere le iscrizioni, vendere ticket, ok, per gli eventi a titolo gratuito se tu fai un evento gratuito, ok, e quindi io ho sempre per i miei webinar preso le iscrizioni creandomi una piccola landing page su WordPress, mettendo il form di iscrizione di Eventbrite all'interno della landing page, che comunque è gratuito se tu fai un evento gratuito, cioè non fai pagare il biglietto, e poi una volta prese le iscrizioni facevo il webinar tramite Zoom, che io utilizzo per le mie consulenze, quindi ho il piano a pagamento di Zoom e potevo fare il webinar tramite Zoom. Questo è un sistema. Come dire, non è l'unico, e bisogna capire innanzitutto tante cose. Bisogna capire quali sono i tuoi obiettivi a livello professionale, a chi ti stai rivolgendo, che senso ha per te fare il webinar, cioè qual è l'obiettivo di fare dei webinar per te, cosa vuoi ottenere tramite questi webinar, se vuoi ottenere semplicemente fare lead, quindi fare contatti, oppure se vuoi vendere dei servizi, oppure ancora se vuoi fare divulgazione, se sono dei mini corsi a pagamento. Cioè, bisogna capire tante cose anche per decidere che strada prendere per gli strumenti da utilizzare. E soprattutto webinar è uno strumento, ma ce ne sono 1500 che uno può utilizzare come strumento per farsi conoscere. Quindi il mio invito è intanto iniziate ad ascoltare non solo me, ma anche tanti altri colleghi che parlano di queste tematiche per capire quali sono gli strumenti a vostra disposizione. Iniziate a lavorare sulla vostra, come dire, sul vostro brand personale, e quando avete dei dubbi, quando deciderete di fare il salto di qualità, rivolgetevi a un buon professionista per farvi aiutare, perché le variabili sono talmente tante che non troverete le risposte personalizzate in un contenuto gratuito. Riceverete degli spunti su cui potrete lavorare, ma poi dovete metterci del vostro. Sabrina, ciao Sabrina, benvenuta. Allora, Sabrina ci scrive: ciao Simona, ti seguo da quest'estate e mi stai ispirando tantissimo. Le interviste le ho apprezzate molto. La mia domanda per te è questa: come gestisci la tua comunicazione multicanale? Quanto è utile essere presenti su più social? Allora Sabrina, è una bella domanda questa. Io tendenzialmente i canali che utilizzo ad oggi in modo, come dire, presente al 100% sono come social, uno, Instagram. Poi sono presente anche su Facebook e su LinkedIn, che però non utilizzo in modo così, come dire, presente come faccio con Instagram. Mentre poi ho il canale Telegram, che qualcuno considera social, qualcuno no. Per me non è un social in senso stretto, perché lo utilizzo solo per, diciamo, la parte più calda, ok, della mia audience, cioè quelle persone che sono veramente interessate a seguire quello che faccio. Quindi ho il mio canale su Telegram, dove, diciamo, oltre ai contenuti metto anche, ricomincerò a breve, metto anche dei contenuti ulteriori che non si trovano da altre parti, e poi ho il mio podcast. Io faccio tutto a manina, ok? Faccio tutto a manina perché? Perché sostanzialmente spesso io ho un piano editoriale abbastanza definito, ma spesso lo cambio. Perché magari mi vengono delle ispirazioni dell'ultimo minuto, allora faccio slittare dei post, cambio delle altre cose, modifico spesso la data di uscita dei contenuti, perché vado anche molto a ispirazione del momento. Quindi ho un piano editoriale che mi salva la vita quando non ho ispirazione, e quindi quello assolutamente importantissimo, piano editoriale aggiornato, ma vado anche molto all'ispirazione del momento, e quindi faccio tutto a manina. Instagram, soprattutto per quanto riguarda la parte delle storie, non sono una persona che programma le storie, le faccio al momento. C'è la possibilità di farlo se usate, ad esempio, per chi usa anche Facebook, e quindi usate la business suite di Facebook, avete la possibilità anche di programmare le storie. Quindi è un esperimento che potete fare. Dalla business suite di Facebook potete programmare Creator Studio, poi fondamentalmente potete programmare anche i contenuti sia di Facebook sia di Instagram, quindi interessante come cosa. Non tutti i contenuti però si possono ancora programmare, ad esempio i Reel non credo che si possano programmare, o se l'hanno messa è una funzione che hanno messo a brevissimo, perché leggevo di qualcuno che diceva che si potevano programmare anche i Reel, ma non ho ancora provato. E per quanto riguarda i post, il formato che si può programmare su Instagram, ad esempio, è solo quello quadrato, quindi non quello allungato che uso io spesso e volentieri. Quindi ci sono un attimo delle cose da capire. Però tendenzialmente mi trovo molto bene a seguire il mio piano editoriale, andare manina a manina, anche perché quello che tengo più aggiornato di tutti è sicuramente Instagram. E qui la seconda parte della tua domanda, cioè quanto è importante essere presenti su più social? Non è importante essere presenti su più social, è importante essere presenti su quel social che A, ci fa sentire più comodi, nel senso che ci fa sentire più a nostro agio nella comunicazione, B, dove pensiamo si trovino le persone a cui ci stiamo rivolgendo. Queste sono fondamentalmente le due regole da seguire. Deve essere un social a noi congeniale e si devono trovare le persone che, come dire, stiamo intercettando con la nostra comunicazione. Poi, ovvio, se io ho la possibilità di seguire più social, però di farlo bene, bene. Ma se no, è inutile essere presenti su 4 social, 5 social, se poi alla fine tutti e quattro li, come dire, gestisco male. Perché oltre alla pubblicazione dei contenuti, poi c'è anche la gestione, l'interazione con le persone. C'è anche la risposta ai commenti, la risposta ai messaggi. Cioè c'è tutta una parte di presidio del social che deve essere gestita, che se no non funziona niente, ragazzi. Quindi ve lo dico chiaro, è meglio essere presenti su un social, farlo bene e curarsi quell'orticello. Poi una volta che ho preso confidenza posso anche allargarmi su un altro social, se se lo penso utile, ma deve essere comunque sensato per la strategia che sto portando avanti. In questo senso ne approfitto per dirvi, per chi ascoltasse la puntata, che a brevissimo esce il training. Ta-da! Training gratuito per farti trovare dai tuoi potenziali clienti grazie alla tua comunicazione social con il mio metodo nuovo, non vi dico ancora il nome, uscirà a breve. Quindi per chi non si fosse ancora iscritto alla lista d'attesa sui miei canali trovate come iscriversi alla lista d'attesa, quindi mi raccomando, fateci un salto. Ragazzi e ragazze, psicologi nella rete, io direi che abbiamo passato più di un'ora insieme, io più di un'ora che parlo, sono qua che mi sto sgolando, anzi bevo ancora un po' d'acqua. E che dire, come dico sempre, per oggi la puntata termina qui, poi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Potrete riascoltare la puntata, quindi potrete guardarla qui, oppure poi riascoltarla in formato podcast da lunedì 12 settembre su tutte le piattaforme podcast che dove di solito sono presente. E come sempre, come vi dicevo prima, ci tengo a ringraziare tutti i finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, ossia le persone che stanno permettendo con il loro supporto che il progetto prenda veramente una piega importante. Quindi per primo oggi Giovanni, che è stato qui con noi, grazie Giovanni anche di essere stato qui. Ringrazio anche Maria Rosa Ranieli, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Un bacio a tutti. E se anche voi volete diventare finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, andate su www.patreon.com/simonamoliterno per vedere tutti i livelli di finanziamento che ho aperto, ce ne sono anche di nuovi, con diverse attività, diverse cose che potete fare con me anche per far crescere il vostro business e il vostro progetto digitale. Quindi se questo progetto vi sta aiutando a crescere, aiutate me a far crescere Psicologi nella Rete. Vi aspetto. Grazie Sabrina, grazie Concetta, grazie Giovanni. Ci sentiamo prestissimo e grazie anche a te che hai ascoltato questa puntata fino alla fine. A presto e buona psicologia nella rete.